E alle 19.31 minuti primi andiamo ad iniziare anche per questo giovedì 18 maggio del 2006 l'appuntamento ultimo per quest'oggi con l'informazione di Onda Rossa. Andremo a parlare subito di un corteo che si svolgerà domani sera a Roma per Federico Aldovrandi, subito una corrispondenza con Checchino Antonini. Andremo poi a parlare dello sciopero che c'è stato ieri nella fabbrica di Arese e invece un altro sit-in questa mattina dei precari della Croce Rossa. Parleremo poi di esteri, Uruguay, su Desaparecidos, gli ex ufficiali dell'esercito ammettono delle responsabilità, la solita tragica giornata di sangue per quanto riguarda in Iraq, ancora vittime in tutto il paese, strisce di Gaza schierate nelle strade le forze dell'ordine parallele, sia quelle della ANP che quelle di Abu Mazen. Ancora dagli esteri, Sudafrica, sciopero generale contro la disoccupazione e la povertà e cresce il numero invece delle vittime in Brasile. Andremo poi ad ascoltare una corrispondenza realizzata dall'agenzia Amisnet sulle avvocatesse in sciopero della fame in Tunisia. Ancora morti tra i migranti che cercano di raggiungere le coste italiane e si parla ancora di immigrazione per una denuncia che viene dai parlamentari che hanno visitato il CPT di Bari Palese. Ancora una corrispondenza sulla legge Fini-Giovanardi visti i recenti arresti di due giovani in Calabria. Andremo poi ancora a concludere con lo sciopero dei trasporti di domani. Andiamo subito ad iniziare fiaccole per Aldovrandi anche nella notte di Roma, domani sera appuntamento alle 20.30 in piazza Madonna di Loreto a ridosso di piazza Venezia. Si terrà un sit-in nella capitale per ricordare Federico Aldovrandi, 18 anni, ucciso, solo, disarmato, incensurato e morto. Secondo l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Ferrara si tratta di omicidio durante un misterioso controllo di polizia. Era l'alba del 25 settembre del 2005, 100 giorni dopo il silenzio assordante sul caso spinse sua madre Patrizia ad aprire un blog per denunciare la vicenda. Il mese scorso la svolta cambiò il PM, arrivano 4 avvisi di garanzia per omicidio preterintenzionale. Subito dopo si dispone un incidente probatorio che prevede la ripetizione dell'autopsia e l'audizione di 2 super testimoni. All'inizio di questa settimana è arrivata la nomina del giudice per le indagini preliminari. Si chiama Silvia Giorgi, toccherà a lei istruire la nuova perizia e convocare le persone da sentire. Ma andiamo noi invece a sentire una corrispondenza che abbiamo realizzato con Checchino Antonini che ci spiega le motivazioni del sit-in di domani.
L'appuntamento è per domani sera a Roma alle 20.30 in piazza Madonna di Loreto a ridosso di piazza Venezia, un sit-in fatto di fiaccolate, proiezioni di video e reading di poesia dedicato a Federico Aldovrandi, un 18enne di Ferrara ucciso durante un misterioso e violentissimo controllo di polizia in via Ippodromo a Ferrara all'alba del 25 settembre del 2005. Solo il grosso impegno delle indagini fatte dalla parte civile e sicuramente con il supporto della stampa democratica e di movimento è riuscito a distanza di quasi 8 mesi a produrre un risultato che è quello di tenere abbastanza alta l'attenzione sia a Ferrara, dove sit-in del genere si svolgono ogni mercoledì sera, e sia in altre città, sia da un punto di vista proprio giudiziario si è arrivati a rintracciare diversi testimoni chiave e da circa un mese 4 avvisi di garanzia sono stati recapitati ad altrettanti agenti, cioè agli equipaggi delle 2 volanti intervenute quella notte per un fermo di polizia ancora tutto da chiarire ma sicuramente violento, come dimostrano le lesioni rintracciate sul corpo del giovane Aldovrandi e come dimostrano i 2 manganelli tornati a pezzi in questura. La vicenda di Federico Aldovrandi, oltre a viaggiare sul web con un blog aperto dalla madre 100 giorni dopo quello che sembra essere un omicidio preterintenzionale, almeno secondo l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Ferrara, ha cominciato anche a occupare fisicamente le piazze, prima quelle di Ferrara, poi quelle di Bologna, di Roma, di Venezia, prossimamente ci saranno iniziative fissate ancora una volta a Bologna, a Senigallia, a Lodi e l'idea è quella di preparare una grossa iniziativa a Ferrara per il 17 di luglio, che è, sarebbe stato il compleanno, il 19° compleanno di Federico, sia arrivare alla data del primo anniversario della morte, il 25 settembre, con una serie di azioni in tutte le città per sollecitare delle reazioni anche da parte dei sindaci, comunque sconvolti da una vicenda che ha molti lati in comune con quella di Sassuolo, dove un migrante è stato filmato mentre veniva pestato violentemente da due carabinieri, e perché molto probabilmente alla base c'è l'idea che sia normale applicare un trattamento del genere ai figli di nessuno, e molto probabilmente, secondo almeno alcune testimonianze, Federico Aldrovandi era stato scambiato per un figlio di nessuno, per un migrante, per un albanese. Questa era la voce che aveva iniziato a circolare.
E rimaniamo in Italia. Il 17 maggio scorso, quindi ieri, i cassaintegrati di Arese hanno bloccato lo stabilimento dell'Alfa Romeo, chiedono di mantenere le promesse che la politica ha fatto loro. Su questo andiamo a sentire una corrispondenza realizzata questa mattina.
Nel febbraio del 2003 abbiamo fatto un accordo in regione. Allora, Fiat, mentre smantellava l'intero reparto della carrozzeria e metteva in cassa integrazione 1023 persone, noi abbiamo trovato un accordo in regione che nel giro di poco tempo, si parlava di mesi, quindi nel febbraio del 2003, questi lavoratori venivano ricollocati dentro l'area dell'Alfa Romeo. Allora, i proprietari dell'area dell'Alfa Romeo sono per metà gli americani della AG Lincoln e per l'altra metà un'accordata di industriali bresciani che fa capo Riccardo Conti, che è un parlamentare. Loro hanno disatteso gli impegni, non hanno mai assunto nemmeno un cassa integrato. Allora noi ogni settimana, ricordavo prima, siamo in piazza a protestare. Allora noi abbiamo fatto un blocco simbolico con un presidio davanti ai cancelli, dove impedivamo solo l'entrata ai camion, però abbiamo fatto entrare tutti gli operai. A un certo punto, verso le 9:30, loro sono intervenuti con una scusa banale, che c'era un camionista che voleva entrare, hanno sollevato di peso i lavoratori perché nel frattempo si erano ritrovati per terra, dopodiché io e un altro mio collega siamo andati a parlare col camionista e abbiamo spiegato che stavano usando lui per avere la scusa di caricarci. Il camionista ha capito subito la situazione e se n'è andato. Poi Corrado delle Donne, che è responsabile nazionale dello Stai Covas, ha avuto una telefonata in diretta con il questore, e il questore gli ha detto che aveva l'ordine preciso che se entro le 10 non toglievamo il presidio, aveva l'ordine di far caricare. Io sono stato assunto in Fiat all'Alfa Romeo dell'86, ne ho fatti di picchetti, ho fatto tanti scioperi, una cosa così non l'avevo mai vista. Era tutto preordinato, e poi la cosa grave è che ieri era il primo giorno dove è stato istituito un governo di sinistra. Se cominciamo così, siamo a posto. L'unica promessa è che ieri un funzionario della regione ha telefonato e praticamente già 20 giorni fa ci aveva promesso un incontro in regione dove ci doveva essere un tavolo con tutti i sindacati, i proprietari delle aree, la regione e la provincia. Ci aveva promesso che ci doveva essere entro il 15 di maggio. Ieri poi, sapendo che eravamo a fare i blocchi, e noi abbiamo detto: se arriva qualcosa di scritto ce ne andiamo subito, se arriva una convocazione immediata ce ne andiamo subito, questo funzionario della regione ha telefonato dicendo, ha promesse, sì vabbè l'incontro ci sarà, però non posso assicurare quando, comunque non prima del 15 giugno. Cioè, oltre il danno anche la beffa.
E questa mattina i precari della Croce Rossa Italiana sono scesi in piazza per difendere i diritti dei precari e avere chiarimenti dal nuovo governo. Andiamo a ascoltare una corrispondenza realizzata con Lorena Guidi.
Intanto mi presento, io sono la responsabile del coordinamento nazionale dei precari. Dite che siamo 2500 in tutta Italia. Intanto vogliamo che si ribadisca la natura giuridica dell'ente pubblico, perché non c'è chiarezza rispetto a questo. E comunque cercare di arrivare a un tavolo per dirimere tutte le problematiche rispetto alla riorganizzazione dell'ente. Intanto siamo in piazza oggi non solo come precari, ma insieme ai dipendenti, perché finalmente insomma si è creata questa unione, anche perché loro stessi sono consapevoli che i servizi sono tenuti da noi, quindi se la Croce Rossa deve vivere e vive, grazie anche al personale precario. Partiamo da gente che ha un'anzianità di 15 anni, come precario, fino ad arrivare agli ultimi ultimi che hanno 3 anni. Il coordinamento si è creato 3 anni fa, siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale, quindi ci sono comitati con 2 o 3 dipendenti. La pianta organica di Croce Rossa ne prevede 3030 e in effetti in organico ci sono 1600 persone, quindi già sono irregolari perché non sanano la pianta organica. E allora a questo punto dobbiamo fare una forzatura per avere chiarezza, portare la democrazia all'interno della Croce Rossa e riaffermare il fatto che è un ente pubblico e come tale va controllato dalla parte politica. Non possiamo transigere sul fatto della stabilizzazione intanto e poi rispetto della contrattazione. Noi abbiamo avuto anche un fermo rispetto alla contrattazione del 2001, cioè il contratto 2001-2004 che prevedeva una serie di aumenti che al momento sembra che si siano sbloccati con un accordo all'ANAN solo l'8 di maggio e siamo in attesa che vengano liquidate le aspettanze. Però guarda, è riduttivo perché noi siamo qua soprattutto per rientrare insomma in campo per vedere tutte le questioni di Croce Rossa. La parte economica diciamo che al momento è quella che ci interessa meno.
E passiamo agli esteri. Per la prima volta dalla fine della dittatura, durata dal 73 all'85, 10 ex comandanti dell'esercito hanno ammesso la loro responsabilità nei crimini avvenuti durante il regime in una lettera indirizzata allo Stato e all'opinione pubblica, divulgata oggi da Montevideo, si parla appunto di Uruguay. I firmatari si assumono pienamente le eventuali conseguenze per le azioni compiute in servizio dai membri delle forze armate, in modo solidale e incontrovertibile, ricordando che la prima e più antica consegna nel mandato militare che abbiano accolto per la vita stabilisce che il capo dell'esercito è responsabile di quello che fanno i suoi subordinati. La missione di colpa arriva dopo la recente estradizione in Cile di 3 militari uruguayani accusati del sequestro e dell'assassinio dell'ex agente segreto cileno Eugenio Berrios, considerato uno scomodo testimone dell'omicidio dell'ex ministro degli esteri di Santiago Orlando Latelier, trovato cadavere nel 95 su una spiaggia di Montevideo. È di almeno 30 vittime, di cui 26 civili e 4 soldati statunitensi, il bilancio dell'ennesima giornata di violenza in Iraq, avvenuta in diverse zone del paese. A Baghdad 7 persone sono state uccise da un'autobomba esplosa in una strada commerciale. Fonti della sicurezza hanno riferito che altri 7 iracheni, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco contro il pulmino su cui viaggiavano. 2 civili innocenti sono stati assassinati invece a Kirkuk, a circa 250 km a nord di Baghdad, dove 4 uomini armati hanno sparato contro un professore di liceo, uno studente, ma sono stati poi arrestati dalla polizia. Nella stessa città un responsabile locale dell'Unione Patriottica del Kurdistan è stato ucciso a bordo della sua auto, mentre una guardia del corpo è rimasto ferito. Il comando americano ha annunciato che 4 militari suoi militari e un interprete sono rimasti uccisi per l'esplosione di un ordigno artigianale al passaggio del loro veicolo a nord-ovest di Baghdad. Secondo l'agenzia AFP, le ultime perdite statunitensi portano a 2.452 il bilancio delle vittime americane. Nessun cenno invece al conteggio dei civili iracheni uccisi dall'inizio della guerra in Iraq nell'aprile del 2003. Fonti indipendenti ne stimano non meno di 50.000, altri ipotizzano addirittura oltre 100.000 morti civili. E continua una situazione paradossale nella striscia di Gaza. Sono presenti nelle strade sia il nuovo corpo di sicurezza creato dal Ministero degli Interni con i volontari dei gruppi della resistenza, sia la polizia fedele ad Abu Mazen e in larga parte espressione di Al-Fatah, a cui il presidente dell'ANP ha ordinato ieri di assumere il controllo dell'area. Nel frattempo, in un chiaro gesto di sfida, miliziani armati di Al-Fatah hanno aperto il fuoco a Tulkarem, nei territori occupati della Cisgiordania, mentre era in corso in città la visita del vice premier palestinese Nasser Sher. Sher è stato allontanato dall'edificio del governatore accerchiato dai miliziani. Inoltre, sempre nella striscia di Gaza, Israele ha chiuso nuovamente il passaggio di carni. Il sito online di Haaretz rivela che carni, il principale valico commerciale tra Israele e la striscia di Gaza, è nuovamente chiuso per una segnalazione che indicherebbe il rischio di un eventuale attacco da parte palestinese. Con la scusa del rischio, il valico è rimasto il più delle volte chiuso da gennaio in poi, da quando Hamas ha vinto le elezioni palestinesi. Unità di occupazione israeliane hanno intanto arrestato 2 palestinesi nel villaggio di Kabatie, vicino a Jenin, mentre 6 razzi Qassam sono stati lanciati dalla striscia di Gaza in direzione della città di Ashkelon. pendolari bloccati per la mancanza di mezzi pubblici, aule deserte nelle scuole e attività ferme nelle più grandi miniere d'oro. Migliaia di studenti e lavoratori hanno aderito oggi a uno sciopero generale indetto dalla COSATU, si parla del congresso dell'Unione dei Sindacati Sudafricani, contro la povertà e gli alti tassi di disoccupazione. Il Sudafrica è un paese di medio reddito, ma rimane uno dei paesi col più alto tasso di disoccupazione, ha detto a una televisione nazionale il segretario generale del COSATU, appunto il più grande sindacato africano, che conta 1,7 milioni di iscritti, e ha aggiunto inoltre che più di 20 milioni di sudafricani sono stretti da una povertà opprimente che li priva di ogni dignità, nonostante l'economia del paese negli ultimi 22 anni sia avanzata a ritmi più alti nel continente. Il settore più colpito dallo sciopero è stato quello minerario. In 3 delle miniere l'adesione è stata del 100%. Sono almeno 155, secondo alcune fonti 156, i morti provocati dagli scontri esplosi 6 giorni fa a San Paolo per mano del Primeiro Comando del Capital, PCC, la più grande organizzazione criminale brasiliana, presente con i suoi affiliati nei principali penitenziari nazionali. Il bilancio parla di 93 criminali o presunti tali caduti sotto i colpi della polizia. Il tributo delle forze dell'ordine, così definite, sarebbe stato di 44 vite, soprattutto nei primi 2 giorni degli scontri. Gli altri morti sono civili o persone comunque vittime carcerarie estranee al PCC. Sono queste le cifre di quasi una settimana di guerriglia urbana, rese ancora più pesante dai 22 morti registrati questa notte in una serie di scontri nelle strade, nelle stazioni e via dicendo. Gli ultimi episodi di violenza urbana hanno destato in ogni caso le proteste degli attivisti per i diritti umani, che temono le maniere forti della polizia. Il clima di terrore non può essere trasformato in una carta bianca per uccidere, ha detto Ariel De Castro Alves, coordinatore del Movimento Nazionale per i Diritti Umani in Brasile. La società civile tunisina continua la sua marcia non violenta per protestare contro il regime del presidente Ben Ali. L'ultima iniziativa viene dalle avvocatesse del Foro di Tunisi, che hanno indetto un simbolico giorno di sciopero della fame proprio per quest'oggi. Su questo andiamo a sentire una corrispondenza che è stata realizzata dall'agenzia Amisnet.
Toujours encerclés par la police, les gens ne peuvent pas venir nous voir, nous exprimer leur solidarité.
Va molto male, siamo sempre sotto controllo della polizia e nessuno può venirci a trovare ed esprimerci la solidarietà. Hanno addirittura attaccato il presidente dell'Ordine degli Avvocati direttamente dal canale Al Jazeera, accusandolo di aver rubato i soldi degli avvocati tunisini per un ammontare equivalente a $700,000. Veramente incredibile quello che il governo tunisino sta facendo contro noi avvocati.
La situazione è veramente difficile.
Come avvocatesse abbiamo fatto un solo giorno di sciopero della fame, un'iniziativa simbolica. Le proteste di tutta la categoria continuano, ma le donne vogliono protestare contro le violenze morali e fisiche che abbiamo dovuto subire in questi anni. Ci sono 32 avvocatesse, certamente un giorno di sciopero della fame è una protesta simbolica, ma importante per dire che non vogliamo nessun tipo di violenza fisica o verbale.
On n'accepte pas que les avocats soient agressés physiquement et verbalement.
Per il 23 è prevista una giornata di solidarietà per gli avvocati. Saremo tanti e avremo l'occasione di fare un gran meeting dove chiameremo la società civile ad esprimere la sua solidarietà.
Un grand meeting, il va y avoir des invités. E puis nous allons appeler la société civile à exprimer sa solidarité.
Come avete accolto la notizia che la Tunisia sarà parte del nuovo Consiglio dei diritti dell'uomo presso le Nazioni Unite?
C'est scandaleux, ça a fait rire des gens, ça a révolté d'autres gens.
Questo è scandaloso, non si capisce come sia possibile che le Nazioni Unite accettino che la Tunisia faccia parte di questo Consiglio. Il nostro governo è un regime che non rispetta i requisiti minimi di democrazia. Tutti i diritti di base sono violati in Tunisia. Le persone possono essere torturate per le loro opinioni, possono essere condannate a decine di anni per le loro opinioni. La giustizia non è indipendente, tutte le attività della società civile sono vietate. La presenza della Tunisia nel Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite è un colpo duro alla sua credibilità.
7 persone provenienti dall'Africa dirette in Italia dal litorale libico sono annegate e altre 38 sono state soccorse dalla guardia costiera. I migranti, prevalentemente di nazionalità ivoriana, nigeriana e somala, erano partiti, a quanto è dato sapere, dalla spiaggia di Zawara in Libia nel tentativo di raggiungere l'Italia. 5 corpi ripescati da un'unità della guardia marittima tunisina, 2 bambini sono morti dopo essere stati trasportati in ospedale. E una delegazione di parlamentari e alcuni esponenti dei movimenti antirazzisti ha ispezionato oggi il centro di permanenza temporanea di Bari Palese. Secondo la delegazione, all'interno del CPT è stata riscontrata una drammatica situazione. I 43 migranti reclusi, scrivono in una nota, in maggioranza uomini, hanno denunciato diversi atti di autolesionismo e tentativi di suicidio, almeno un caso di maltrattamento e percosse. Almeno un migrante è in evidente stato di disagio psichico senza adeguata assistenza medica. Precarie le condizioni sanitarie del centro. Dall'apertura del CPT di Bari ad oggi, prosegue il comunicato, a fronte di una capienza di circa 200 persone sono transitati i 132 migranti, a dimostrazione che non esiste nessuna emergenza clandestini, ma solo la volontà di incrementare e favorire il business umanitario. E una notizia, insomma, che è circolata ormai un po' su tutti i quotidiani. Di qualche giorno fa, 2 giovani di Catanzaro sono stati fermati dalle forze dell'ordine, accusati di spaccio. Il giudice non ha poi convalidato l'arresto, ma il fatto ha allarmato molte persone. Per fare chiarezza, rimandiamo un sunto di una corrispondenza che abbiamo realizzato questa mattina con Elia De Caro, avvocato di Bologna.
Dalle tabelle che sono state emanate dal Ministero della Salute, in ogni caso il quantitativo che è stato trovato ai ragazzi non sembra eccedere i limiti fissati da queste tabelle, le quali fissano infatti una presenza di circa 500 mg di delta 9 THC, che è il principio attivo della resina hashish, sia nella forma delle foglie, quindi della marijuana. Questo praticamente ha questo limite quantitativo che in questo caso non sembra essere sorpassato, in quanto con una purezza media al 10% di THC il quantitativo sarebbe sicuramente superiore ai 3,5 grammi, dovrebbe aggirarsi sui 5-6 grammi. In ogni caso, il fatto che vi è questo criterio abbastanza arbitrario fissato dalle tabelle, per cui viene dato un certo numero di dosi singole a livello quantomeno indiziario, che dovrebbe essere sui 25 spinelli, insomma, il quale viene moltiplicato per questo moltiplicatore di 20 e si arriva più o meno a questo quantitativo di 500 mg di THC. Tra l'altro, anche nel caso in cui il quantitativo sia superato, l'arresto è sempre facoltativo, non c'è mai una disposizione nella legge che impone un arresto obbligatorio. Su questo, tra l'altro, le prime pronunce di alcune corti di merito stanno evidenziando che in ogni caso, anche in casi di superamento del quantitativo non troppo manifesto, quindi per esempio, per fare un esempio pratico, se ci troviamo intorno ai 10 grammi di hashish, così non si sia ritenuto comunque di entrare nell'uso personale. Questo in quanto è stato valutato che questo criterio certamente fonda una presunzione di spaccio, ma non è una presunzione assoluta. Certamente poi sarà la difesa a dover fornire degli elementi per poter dimostrare la destinazione a uso personale della sostanza. È stata effettivamente forse un modo di voler far sentire il passaggio ad una nuova legge, perché vi è ancora incertezza sulla sua applicazione, anche su quelle sanzioni che possono essere ricollegate al consumo e che sono di competenza del questore, a fronte di persone che magari hanno già segnalazioni pregresse di consumo, così come eventuali condanne anche non definitive dal punto di vista penale.
La guerra in Iraq è stato un grave errore che non ha risolto, anzi ha complicato il problema della sicurezza in Iraq. Lo ha detto oggi il premier Romano Prodi nel suo lungo discorso programmatico nell'aula del Senato, annunciando poi l'intenzione di ritirare le truppe in tempi tecnici necessari, definendone anche in consultazione con tutte le parti interessate le modalità affinché le condizioni di sicurezza siano garantite. Documenti finanziari relativi a contratti per l'acquisto di giocatori da società estere sono stati sequestrati oggi dalla Guardia di Finanza nella sede della Juventus a Torino, nell'ambito dell'inchiesta promossa appunto dalla Procura del Capoluogo Piemontese nei confronti dell'amministratore delegato dimissionario Antonio Giraudo e dell'ex direttore generale Luciano Moggi, perquisite anche le abitazioni di alcuni calciatori. E l'ultima notizia riguarda lo sciopero dei trasporti previsto per domani, disagi in vista a causa dello sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici locali indetto per il rinnovo del contratto, così leggiamo dall'ANSA. Le fasce protette per i lavoratori e pendolari sono decise a livello locale. Nella capitale i mezzi saranno in funzione dall'inizio del servizio fino alle ore 8:30 e dalle 17 alle 20. Lo stop è stato deciso dai sindacati che rappresentano 115.000 lavoratori il cui contratto è scaduto a fine 2005. E andiamo così a terminare il GR anche per quanto riguarda questo giovedì 18 maggio, ricordandovi l'appuntamento per domani alle ore 20:30, una fiaccolata per Federico Aldovrandi a partire da Piazza Madonna di Loreto a ridosso di Piazza Venezia. E con questo noi andiamo a concludere definitivamente il giornale radio di Onda Rossa.